Dio vuole che il credente abbia una giusta comprensione del suo stato e comprenda anche le benedizioni che gli appartengono. Oggi ne vedremo appunto due, ma giusto per riepilogare un po' quelle passate, abbiamo visto che le prime quattro beatitudini mostravano le caratteristiche della fede salvifica. E poi siamo entrati nelle ultime quattro in cui mostrano le caratteristiche della vita del credente. Era stato interessante notare anche nelle volte scorse come c'era un ordine logico per queste beatitudini. È iniziato tutto con una povertà spirituale, l'aver compreso il proprio stato deficitario davanti a Dio, il proprio stato di peccato, che ha portato poi a una afflizione, però abbiamo visto una sana afflizione che porta al ravvedimento. Questo ha comportato un comportamento, uno spirito di mansuetudine, in cui una volta compreso il proprio bisogno di Dio, si è disposti a mettersi a disposizione di Dio, alla sua guida e ai suoi piani. Abbiamo visto quarta beatitudine come Gesù definiva beati gli affamati e gli assetati di giustizia perché la otterranno, e poi abbiamo visto che questo tipo di fede salvifica produce misericordia. E giusto per ripetere, queste non sono delle cose da ricercare per diventare credente o per ricevere queste benedizioni, ma sono delle beatitudini, degli stati che appartengono a ogni singolo credente e appartengono anche a te oggi se hai fede in Cristo Gesù. Così andiamo anche oggi a vedere queste due beatitudini, e iniziando dalla prima, beati puri di cuore perché vedranno Dio, vediamo subito come a Dio interessa l'interiore. Credo che questo sia stato visibile un po' sin dall'inizio. La prima beatitudine riguardava appunto i poveri in spirito, non riguardava solo i poveri in generale. E anche qui definisce beati i puri di cuore, quindi sta mirando all'interiore della persona. E non definisce, non so, beati puri di parole, beati puri di opere, ma parla di beati puri di cuore. Perché questo potremmo chiederci. Altri passi nella Bibbia parlano del cuore umano. E vorrei leggere giusto un paio insieme a voi per avere un contesto di cosa aspettarci quando parliamo del cuore umano, secondo la Bibbia. Cito Geremia 17:9, dove dice: «Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno». Insomma, non ci va proprio leggero questo versetto. Ma vediamo anche il prossimo. Matteo 15:19-20. «Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo». Ecco qui una piccola descrizione della condizione del cuore umano prima dell'incontro con Gesù. Questa è la condizione di ogni essere umano a causa della caduta nel peccato. E prima ne prendiamo atto, prima possiamo veramente capire come può essere risolto il problema principale dell'uomo. Non nascondiamoci tra fantasie. So che può essere difficile da digerire una descrizione del genere, ma penso che se accendiamo la televisione su qualsiasi canale al telegiornale, o potete consultare il vostro giornale online di cronaca preferito, potete vedere con i vostri occhi e con le vostre orecchie come questa è la descrizione, è reale, è ciò che accade. E allora diventa chiaro a questo punto il perché a Dio interessa così tanto l'interiore, perché a Dio interessa così tanto il tuo cuore. Sicuramente possiamo definire che il Vangelo di Cristo parla al cuore, è diretto al cuore dell'uomo, per produrre in esso ravvedimento, fede, e così produrre amore, mansuetudine, altruismo, perdono e così via. Per Cristo era fondamentale il cuore, perché purificando il cuore avrebbe così purificato la sorgente dei pensieri, delle parole e delle opere peccaminose, sbagliate, che l'uomo fa e che faceva. Agire sull'esteriore, l'abbiamo visto anche altre volte, non è che porta molti vantaggi. Può essere solo un palliativo agire sull'esteriore, sul comportamento di una persona, ma non è sicuramente una soluzione a breve termine. In realtà non è nemmeno una soluzione a breve termine, né a lungo né a breve, perché non è proprio una soluzione agire sull'esteriore. E così, intanto, dopo questa prima descrizione che abbiamo trovato sul cuore umano, potremmo iniziare a chiederci: qual è la condizione del mio cuore? in che stato si trova? Mi rispecchio nella descrizione che abbiamo letto da questi versetti? Riesco a vedere come il mio cuore facilmente si dirige verso l'egoismo, verso l'inganno, verso il danno al prossimo per il mio beneficio? E poi potremmo chiederci, Cristo ha parte alcuna nel nostro cuore? Passiamo a vedere il secondo aspetto di questa prima beatitudine, ovvero qui definisce beati puri di cuore, e quindi vedremo che questa è un'opera divina. Puro. Ho cercato nel dizionario Treccani questa definizione per avere un'idea un po' più chiara e vedere anche un po' il termine comune, come possiamo leggerlo, come possiamo interpretarlo. E qui Treccani lo definisce così: detto di sostanza che non ha avuto alterazioni o che non è mescolata con sostanze estranee. E vediamo che nella Bibbia anche troviamo già questa parola utilizzata in altri contesti, ne cito giusto un paio, Matteo 23:26, dove Gesù dice: fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto affinché anche l'esterno diventi pulito, puro. Qui oltretutto ritroviamo questo concetto che la trasformazione, questa purificazione non è un processo dall'esterno verso l'interno, ma è un processo dall'interno verso l'esterno. Questo è un insegnamento chiaro che Gesù ha dato. E poi anche Giovanni 13:10-11, dove parlando ai discepoli dice: chi ha lavato tutto non ha bisogno che di aver lavato i piedi, è tutto quanto puro, e voi siete puri, ma non tutti, perché sapeva chi era colui che lo tradiva, per questo disse: non siete tutti puri. Naturalmente siamo coscienti alla luce di questi versetti che non sta parlando di una purificazione con acqua sull'esteriore, sulla superficie. E quindi capiamo che implica il mischiare qualcosa, l'abbiamo visto anche dalla definizione di Treccani. Questo tema, la purificazione del cuore e la ricerca di questa purificazione del cuore, è qualcosa che è stato ricercato già in passato dai credenti, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. E, ad esempio Davide, diverse volte è un tema che ritorna nei suoi salmi. Al Salmo 24 leggo dove dice: al Signore appartiene la terra e tutto quel che in essa, il mondo e i suoi abitanti, poiché egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel luogo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'anima a vanità e non giura con il proposito di ingannare. Quindi vediamo che intanto il puro di cuore è una caratteristica che ha la possibilità di salire al monte del Signore, stare nel luogo santo, stare alla presenza di Dio, e vediamo che cosa fa? Non eleva l'anima a vanità, quindi non ha falsi dèi, non ha obiettivi terreni che vanno a concorrere con Dio, e non giura con il proposito di ingannare, quindi potremo pensare al fatto che non cerca di fregare il prossimo. È una persona limpida, corretta, trasparente verso il prossimo. E poi c'è, vabbè, un famoso versetto del Salmo 51, al versetto 10, dove dice: o Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. E poi leggendo il capitolo vediamo come questo cuore puro ha delle conseguenze, ovvero quello di educare gli altri secondo gli insegnamenti di Dio e dare lode a Dio. E allora potremmo chiederci, alla luce di queste nuove informazioni che abbiamo visto, abbiamo visto qual è la condizione originale del cuore dell'uomo, abbiamo visto cosa significa la purezza del cuore, e potremmo chiederci noi come siamo davanti a questa descrizione. Siamo limpidi e sinceri nella nostra vita? Ci mettiamo delle maschere per nascondere la nostra impietà? Abbiamo altri dei nella nostra vita? Cerchiamo di dividere il cuore tra Dio e qualcos'altro? Perché per essere puri di cuore, come abbiamo visto anche nella descrizione di Treccani che ci suggerisce questo, ma anche da altri passi della Bibbia, il cuore deve essere indiviso e dedicato completamente a Dio. Questo non significa non avere altre cose nella vita, assolutamente, ma significa mantenere Dio come priorità, come supremo nella nostra vita, e vivere tutte le altre cose di conseguenza. Quindi il mio matrimonio non diventa, diciamo, un argomento parallelo alla mia vita di fede, ma è sotto. In virtù di chi è Dio, so cosa è il matrimonio. In virtù della mia identità in Dio, so come vivere il matrimonio. E così potremmo pensare anche del lavoro, dell'educazione dei figli e così via. Quindi non si tratta di non avere altre cose nella vita, ma si tratta di avere un cuore completamente dedicato a Dio e vivere tutti gli altri impegni di conseguenza. Quindi la domanda che a questo punto ci esce quasi spontanea è: cosa desidera il mio cuore? Cosa desidera il tuo cuore? Perché se viviamo con un cuore diviso a metà, tra Dio e qualcos'altro, la nostra percezione spirituale delle cose, la nostra vita di fede, inizia a offuscarsi. Ben presto diventerà debole e alla fine diventerà irrilevante per noi. Ma beato, quanto è beato l'uomo il cui cuore appartiene completamente a Dio, che ha messo a morte il peccato nella sua vita e vive ogni giorno per il suo regno, che è stato capace, per grazia di Dio, di riorientare correttamente i suoi sentimenti, i suoi obiettivi, per essere quelli di Dio. Ma vediamo che questa purezza di cuore, bella, ci interessa, la vogliamo avere, come funziona? Non è qualcosa che la singola persona può operare. E vorrei leggere insieme a voi alcuni versetti da Atti 15. Qua ci troviamo nel cosiddetto primo concilio della Chiesa. Ci troviamo a Gerusalemme, gli anziani della Chiesa di Gerusalemme e gli apostoli sono riuniti per gestire una situazione dottrinale. Barnaba dovevano rendere conto della dottrina che loro predicavano ai gentili e si sarebbe insomma stabilito se era corretto o meno. E così in tutto questo contesto leggiamo dal versetto 6 che dice: «Allora gli apostoli e gli anziani si riunirono per esaminare la questione». Ed essendone nata una vivace discussione, Pietro si alzò in piedi e disse: «Fratelli, voi sapete che dall'inizio Dio scelse tra voi me, affinché dalla mia bocca gli stranieri udissero la parola del Vangelo e credessero. E Dio, che conosce i cuori, rese testimonianza in loro favore, dando lo Spirito Santo a loro come a noi, e non fece alcuna discriminazione fra noi e loro, purificando i loro cuori mediante la fede». Così vediamo che questa purificazione di cuore di cui stiamo leggendo qui in Matteo 5 è un'opera di Dio attraverso l'azione dello Spirito Santo nella vita delle persone. Così abbiamo visto che questa beatitudine riguarda l'interiore, è una questione che riguarda l'interiore, non l'esteriore o il comportamento. Abbiamo visto che è un'opera divina, una purezza ricevuta alla conversione mediante la fede e l'opera dello Spirito Santo in noi. Ma è anche qualcosa che riguarda, come abbiamo visto in Davide, il cammino di fede di ogni credente. È qualcosa per la quale potresti ritrovarti più volte nella vita a voler e dover richiedere a Dio. Perché magari distratto dalla vita, distratto dai peccati, hai smesso di dare il 100% del tuo cuore a Dio. E così puoi unirti in preghiera insieme a Davide e chiedere a Dio di nuovo di darti un cuore puro, un cuore che viva soltanto per Lui e che dia lode a Lui soltanto. Un cuore completamente dedicato a Dio. Terzo aspetto di questa beatitudine, vediamo che troviamo una promessa incredibile, ovvero che i puri di cuore vedranno Dio. Non so se ci rendiamo conto di ciò che c'è scritto in questo versetto, perché in realtà questo è uno dei desideri più antichi dell'uomo. Dalle religioni più antiche anche a quelle presenti, possiamo vedere come alla fine il punto di arrivo di vedere Dio, vivere in comunione con il Dio o gli dèi che loro servono o che adorano. E mentre noi sappiamo che chiunque non crede al Dio della Bibbia non sarà accontentato di questo perché non esistono altri dèi, ai puri di cuore viene promesso che vedranno Dio. E non so se questa cosa vi meraviglia più che vi spaventa. Penso che a volte ci sia in noi un po' un mix di questi due sentimenti. Siamo meravigliati dalla grandezza di questo concetto, un po' siamo spaventati. Forse non sono abbastanza degno, non sono abbastanza bravo, secondo me mi fulmina appena mi vede, o argomenti del genere. Se questa è anche la tua situazione, possiamo insieme godere del concetto che noi siamo stati purificati, come abbiamo visto sin dalla conversione, per opera di Dio e siamo per i meriti di Cristo davanti a Dio visti santi e giusti. Così possiamo scacciare la paura e leggere solamente con gioia questa promessa che abbiamo, che vedremo Dio. E mi sono chiesto in che modo il credente può vedere Dio. Ho, diciamo, tirato giù 4 aree principali in cui il credente può vedere Dio. Nella natura. Questi sono tutti aspetti un po' che ritroviamo nei vari brani della Bibbia. Il primo è nella natura, il più comune. E nonostante tanti continuano ancora al giorno d'oggi a ostinarsi a guardare la natura, alla vita e dire che Dio non esiste, il credente riesce a godere della natura e della vita intorno a sé vedendo il Dio che c'è dietro, il creatore e il sostenitore di tutto ciò. Riesce a vedere la vita che nasce, i processi chimici e biologici che prendono forma, tutto della vita intorno a noi, e riesce a vedere il Dio che è dietro ogni operazione di quella. Riesce a vedere il vento che soffia e percepire la presenza di Dio, riesce a sentire il suo amore nel calore del sole, riesce a percepire la sua potenza nei tuoni e nelle tempeste, riesce a leggere correttamente la natura e la vita intorno a sé e vedere in questo Dio. Un secondo aspetto è nella scrittura. Il credente ha la possibilità di vedere Dio nella scrittura. Noi abbiamo il privilegio di avere questo libro fra le mani. Purtroppo però a volte viene letto solo come un report storico, o peggio ancora, come fonte di ispirazione per derisione dei credenti. Però i cristiani, coloro che hanno fede in Cristo, hanno il privilegio di leggere questa parola e davanti ai loro occhi, mentre leggono, vedere la gloria di Dio rivelarsi. Vedere il Dio di giustizia e di amore e il suo piano redentivo per il mondo prendere forma, manifestarsi in modo glorioso e procedere nel percorso dando speranza. Terzo aspetto o posto in cui il credente può vedere Dio è nella Chiesa. E nonostante la Chiesa è, diremo naturalmente, piena di esseri umani, di persone ancora corrotte dal peccato, ancora nelle sofferenze, ancora imperfette per natura, il credente ha modo di vedere Dio all'opera nella vita delle persone, di come trasforma il male in bene, di come trasforma il marcio in bello, di come libera da peccati, da dipendenze, di come dona nuova vita. Il credente riesce a vedere nella vita degli altri, nella Chiesa, come Dio dona gioia, dove se pensiamo alle situazioni che molti di noi affrontano ci sarebbe solo tristezza e devastazione. Quindi ha modo di vedere Dio all'opera nei credenti intorno a sé e anche in se stesso attraverso il ministero degli altri credenti su di lui. E ultimo modo in cui il credente può vedere Dio è nell'eternità. Questo è un po' il senso ultimo anche di questa beatitudine. Lo vedremo a noi apparire in gloria al ritorno di Cristo, se saremo ancora in vita, e lo vedremo a noi apparire favorevole. Aspettiamo già quel giorno, non con spavento, non con timore, ma con gioia, perché sappiamo le promesse che ci sono state fatte e lo vedremo a noi venire incontro favorevole. Naturalmente anche gli empi, i peccatori lo vedranno. Sarà una condizione un po' diversa. Lo vedranno con timore, con paura, perché si renderanno conto di ciò che sta per succedergli loro, di ciò che pende sulla loro testa a causa del loro rifiuto a credere al Vangelo. Così, se oggi senti il peso del tuo peccato, se senti il bisogno del sangue di Cristo per la tua vita, se alla luce di questa descrizione del cuore puro, desideri anche tu avere quel cuore puro e aspettare con gioia il ritorno di Cristo, arrenditi oggi a Lui. Non affogare questi sentimenti nella paura o nella procrastinazione, ma se oggi senti questo bisogno, arrenditi a Lui oggi stesso. La seconda beatitudine che vedremo oggi, la settima esposta da Gesù, riguarda la pace. Infatti dice così: beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. E prima di tutto vediamo che questa beatitudine implica un impegno attivo. Infatti qui i beati non sono semplicemente quelli che evitano situazioni di conflitto. Non dice beati chi riesce a sottrarsi dai conflitti, o beati chi si fa l'affari sua perché non si mette in mezzo ai conflitti. No, qui dice beati coloro che si adoperano, si danno da fare, operano per la pace. E questo potremmo pensarlo come un requisito del credente. Non è un concetto nuovo. Abbiamo altri passi nella Bibbia in cui chiaramente ci viene chiesto di fare questo. Ancora una volta do due esempi. Ebrei 12,14 dice: impegnatevi a cercare la pace con tutti, la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Oltretutto un po' correlato alla beatitudine di prima che abbiamo visto, no? Vedere il Signore. E qui anche ci esortano quindi ad adoperarci per la pace. E poi Romani 12,18, dove dice: se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Più chiaro di così non poteva essere detto. Ricordiamo ancora una volta però che abbiamo detto all'inizio che queste beatitudini sono in ordine. Non le ha dette a caso Gesù, non, insomma così come gli venivano in mente, ma sembrano avere veramente un ordine logico. E così, pensando a quella che abbiamo appena visto, ovvero i puri di cuore, possiamo comprendere come solo chi è veramente puro di cuore, chi ha un cuore puro, ha modo di adoperarsi in modo definitivo per la vera pace. Perché se una persona non ha ricevuto questa purificazione di cuore per opera di Dio, significa che ancora risponde al peccato, significa che ancora è schiavo del suo peccato e in ultima analisi non può adoperarsi per la vera pace, perché, come abbiamo visto, dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Quindi possiamo capire ancora una volta come è importante leggere queste beatitudini nel loro contesto. E pensando un po' anche ai giorni d'oggi, una delle cause più comuni dei conflitti sono gli intrighi e la falsità, o le bugie potremmo dire. E come abbiamo appena visto, avendo un cuore puro, siamo chiamati a essere trasparenti, corretti davanti al nostro prossimo, agevolando così la pace in ogni conflitto. Ma di che pace parla qui Gesù? Ci vorremmo chiedere, ok, dobbiamo adoperarci per la pace, dobbiamo darci da fare. Di che pace si tratta qui? Sicuramente possiamo iniziare escludendo alcuni tipi di pace sbagliati, ovvero non sta parlando di una pace farlocca, della serie va bene tutto, basta che non litighiamo o che non c'è conflitto. Al giorno d'oggi ne sentiamo parlare molto, non è vero? Una pace che scende a compromessi per mantenere uno stato di apparente quiete. E non è neanche una pace che guarda al proprio orticello. Finché una cosa non dà fastidio a me, non mi interessa ciò che accade oltre il mio recinto. Qui è una pace che punta a una vera giustizia, una vera equità e serenità nelle situazioni. Allora potremmo iniziare già a viaggiare un po' con la nostra mente e chiedere dove e come possiamo noi essere operatori di pace nelle situazioni che viviamo. Siamo in un mondo pieno di ingiustizia, sofferenza, odio, falsità. Come possiamo in tutto questo portare e promuovere la pace nei contesti che viviamo? Pensiamo già ai contesti stretti, alla casa. Magari sono troppo orgoglioso. Magari in casa mi comporto come se fossi un sergente dell'esercito e che tutto deve essere fatto così, se no vai a fare la guardia fuori 12 ore. Magari sono troppo intransigente e non riconosco che in realtà sono io il primo a non essere perfetto. Magari non so perdonare. Magari non so chiedere per favore, non so chiedere il permesso, non so chiedere perdono. Insomma, penso che ognuno di noi ha modo di pensare un po' al proprio contesto e capire quali sono quelle situazioni per i quali noi siamo i primi a non agevolare la pace nel contesto della casa. E potremmo fare lo stesso lavoro sul posto di lavoro, o tra i banchi di scuola, oppure nel vicinato. La sparo un po' lunga. Nelle riunioni condominiali. Non è facile. E sicuramente qualcosa che ci può aiutare ad adoperarci per la pace nei contesti che viviamo, ho pensato potesse essere controllare la propria lingua. Questo è un tema di cui parla tanto Giovanni nella sua lettera, e parla di quanto è rischioso non controllare la propria lingua ed elogia invece chi la doma. E sicuramente mantenere il controllo sulla propria lingua e non cedere al piacere del gossip, lo possiamo ammettere, è un piacere, siamo stuzzicati da questo dicerie, voci di corridoio, eccetera, eccetera, ma mantenere il controllo sulla nostra lingua e sul nostro comportamento sicuramente è un primo passo per agevolare la pace in casa, lavoro, scuola, vicinato e così via. E collegato a questo c'è un po' un insegnamento d'oro, così lo definisco, uno di quegli insegnamenti che dovremmo stampare e appendere in ufficio, in casa, soprattutto in macchina, penso, che dice in Giacomo 1,19 che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. Veramente mi auguro che possiamo imparare a mettere sempre più in pratica questi concetti e vedremo veramente che trasformazione ci sarà nelle nostre relazioni con gli altri. Ma sicuramente la natura della pace di cui sta parlando qui Gesù ha un obiettivo ancora più alto. Infatti l'obiettivo finale è la pace con Dio. Siamo chiamati ad adoperarci per la pace nei nostri contesti, l'obiettivo finale è la pace con Dio. E siamo chiamati a questo, ad adoperarci per la pace tra i non credenti e Dio. Sono persone, i non credenti, che vivono ancora, purtroppo, nel peccato e hanno un disperato bisogno della pace con Dio per avere una vita vera, per avere una vera comprensione della vita e delle verità e per godere, infine, dei benefici che ne deriva dalla salvezza. Per fare questo ci sono diversi modi, sicuramente un primo può essere invitare le persone in chiesa ad ascoltare la predicazione del Vangelo, oppure negli incontri nelle case, mercoledì abbiamo i nostri incontri nelle case, sicuramente può essere molto utile invitare qualcuno a venire ai nostri incontri. Possiamo pensare alla propria testimonianza data alle persone intorno a noi, ce l'ha ricordato anche Paolo 2 settimane fa, l'importanza di fare questo, e quindi un po' l'evangelizzazione in generale. Modi di adoperarci per la pace più alta. E questo è un compito importantissimo che Dio ci ha lasciati. Ancora una volta ci sono modi giusti e modi sbagliati di fare questo. E un teologo definiva l'evangelizzazione a buon mercato come qualcosa da evitare. Cos'è l'evangelizzazione a buon mercato? È quell'evangelizzazione in cui dichiari pace pace dove in realtà non c'è pace, quindi un Vangelo troncato, falso, parziale. E purtroppo ci sono al giorno d'oggi tante religioni e anche tanti che si definiscono cristiani che predicano un Vangelo di questo tipo, predicano una fede senza necessità di ravvedimento, senza dover abbandonare il proprio peccato e per delle opere fatte dalle persone, le mandano a casa con la falsa idea che loro sono a posto davanti a Dio, in virtù di quelle opere fatte, che siano essi donazioni di soldi, servizio pratico nelle cose, pellegrinaggi, lumini accesi, possiamo pensare a tante cose. E così ingannevolmente dichiarano a queste persone pace, dove pace non v'è. Noi non siamo chiamati a questo però. Noi siamo chiamati a un'esposizione fedele del Vangelo di Cristo e siamo chiamati a chiamare le persone al ravvedimento, a riconoscere il loro bisogno di Cristo, ad abbandonare il peccato e a vivere la vita che Dio dona. Abbiamo visto quindi che questa beatitudine prevede un compito attivo, ma vediamo anche che pensando appunto a questo senso più pieno e ultimo della pace di cui ci sta parlando qui Cristo, abbiamo nella Bibbia un esempio perfetto di questo, proprio in Cristo Gesù. E vorrei leggere insieme a voi, so che è un passo un po' più lungo, ma è un passo molto importante, in Efesini 2, dal versetto 11 al 19, dove parla proprio di questo. Efesini 2, dall'11 al 19, dice così: «Perciò ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali lo sono nella carne per mano d'uomo, voi dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui infatti è la nostra pace, lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione abolendo nel nostro corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace e per riconciliarli tutti e due con Dio in un unico corpo mediante la croce, sulla quale fece morire l'inimicizia. Con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo di lui abbiamo gli uni gli altri accesso al Padre in un medesimo spirito. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Che passo stupendo, non è vero? E vediamo che qui Cristo ha operato una cosiddetta pace orizzontale, ovvero tra i popoli, ha abolito quel muro di separazione che divideva i gentili dal popolo di Dio. Per gentili si intende chiunque non era giudeo, e quindi automaticamente anche noi, ha abbattuto quel muro di separazione che ci divideva dal Vangelo. E poi ha operato anche una cosiddetta pace verticale tra Dio e l'uomo. E questa doppia pace operata da Gesù dovrebbe darci anche degli indizi sul tipo di pace a cui Gesù poi infine ci chiama a noi ad adoperarci. Ovvero, sì, adoperarci per la pace in casa, scuola, lavoro, vicinato, in ultima analisi per portare le persone a conoscere il Dio di grazia. Quello è l'obiettivo finale. Però adoperarsi per la pace non è minimamente un compito semplice. Anzi, è qualcosa che ti costerà tanto. Vediamo dalla descrizione che ci dà la lettera ai Filippesi che Gesù umiliò se stesso, ha dovuto rinunciare ai suoi diritti, ai suoi privilegi, per potersi adoperare proprio per quella pace di cui abbiamo appena letto. Non era tenuto a farlo, ma se non l'avesse fatto, saremmo tutti rimasti nei nostri peccati e destinati all'inferno. Non avremmo conosciuto veramente il Dio creatore dell'universo. Ma Cristo si è adoperato per quella pace, l'ha fatto in modo perfetto, ha riconciliato i due popoli in uno e ha riconciliato un popolo santo composto da persone di ogni nazione, tribù e lingue con il Dio dell'universo. Ha compiuto un'opera incredibile, potremmo dire. Adoperarsi per la pace ti costerà molto spesso. Dovrai probabilmente cedere del tuo, rimetterci, a volte anche umiliare te stesso. Ma vediamo dall'esempio di Cristo che ne vale la pena. Vediamo che, oltretutto, questo versetto, il 9, in Matteo 5, si conclude con una promessa. Un privilegio incredibile che viene lasciato ai credenti. Ovvero che saranno chiamati figli di Dio. Questo chiamati, insomma, la parola indica riconosciuto come tale. Quindi ti viene detto che ti viene chiesto di adoperarti per la pace. Gesù ti definisce beato perché in ultima analisi sarai riconosciuto come figlio di Dio. Sarai riconosciuto come tale da Dio stesso. Questo è un privilegio incredibile e capiamo questa implicazione proprio dai versetti che abbiamo appena letto prima. Cristo, l'unigenito figlio di Dio, si è adoperato per la pace. Noi facendo lo stesso stiamo emulando il figlio di Dio. Quindi possiamo vedere anche un po' quanto è logica anche, no, come benedizione annessa a questa beatitudine. E nonostante, come è stato per Cristo, l'adoperarci per la pace potrà costarci tanto, potrà costarci diffamazione, relazioni, soldi, un posto di lavoro, anche di più magari, in altri paesi soprattutto. Però nel farlo assomigliamo a Cristo e siamo riconosciuti da Dio come suoi figli. Così beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Abbiamo visto un impegno attivo, un esempio perfetto e un privilegio incredibile. E saremo chiamati figli di Dio. Con questo possiamo comprendere come già ad oggi possiamo godere dell'amore di Dio verso di noi, della pace di Dio con noi, possiamo godere del suo sostegno, del suo aiuto nelle situazioni e dell'eredità che ci aspetta. Saremo chiamati figli di Dio. È un privilegio incredibile quello che ci lascia, di essere suoi emulatori di Cristo, possiamo dire, andando nel mondo con un cuore puro, con la speranza e la certezza che vedremo Dio un giorno a noi favorevole e lo vedremo come Padre, perché siamo stati adottati per mezzo di Cristo. Che possiamo veramente svolgere questi ruoli, adoperarci per la pace, con piena fiducia nel Dio che ci ha chiesto questo, vedendo il suo esempio, vedendo quanto gli è costato, ma che cosa ha comportato, che gran risultato.